Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo il giovedì, il 30 di aprile, e siamo il 7 del mese di Iyar. Questa settimana leggiamo due parashot, Ahare Mot Kedoshim. Nella seconda parasha, Kedoshim, troviamo tanti precetti, uno dei quali parla delle leggi relative agli alberi, alla frutta, dei primi tre anni. Capitolo 19, verso 23, dice la parasha così. Quando voi arriverete nella vostra terra e pianterete degli alberi che danno della frutta da mangiare, i primi tre anni non si può toccare niente. Non si può mangiare la frutta che cresce nei primi tre anni. Ogni albero piantato ex novo è vietato toccare la sua frutta per i primi tre anni. Il quarto anno, continua il verso 24, la frutta che crescerà, Kodesh Hilulim Lashem, viene chiamata Kodesh Santa e bisogna mangiarla tutta a Gerusalemme, per cui bisogna dividerla con i poveri di Gerusalemme, con gli abitanti di Gerusalemme, poiché se uno ha raccolto in un anno 1000 quintali, 1000 tonnellate, sicuramente non potrà mangiarla tutta da solo a Gerusalemme. Per forza dovrà dividerla con gli altri, aiutare i poveri di Gerusalemme. Per cui il quarto anno è considerato come la seconda decima, che noi sappiamo che c'è Maaser Rishon. La prima decima si dà ai Levi, la seconda decima si dà ai poveri, ma nel terzo e sesto anno del ciclo sabbatico, su 7 anni, il terzo e sesto anno, la seconda Maaser bisognava portare a Gerusalemme, per cui mangiavamo un decimo del raccolto a Gerusalemme. Ma nel quarto anno, da quando è stato piantato un albero, tutto il raccolto va mangiato solo a Gerusalemme. Kodesh Hilulim. Praticamente, quello che mangiamo come secondo Maaser nel terzo e sesto anno, di un anno normale, di una raccolta normale, da quando un albero è stato piantato ex novo, tutta la frutta che cresce nel quarto anno va mangiata a Gerusalemme. Poi si arriva al quinto anno e la Torah dice che la frutta del quinto anno si può mangiare tranquillamente a casa nostra, come vogliamo, quando vogliamo, a chi vogliamo, sempre secondo le regole ovviamente del Trumot e Masrot. Bisogna dare Trumai, Koanim, Maser, decima e Levi, la seconda decima ai poveri, eccetera. Il Maimonide spiega nelle halachot, nelle leggi di Machalot Asurot, cibi vietati, capitolo decimo, dice nella nona halacha. Come funziona la regola di Orla? Quando una persona pianta un nuovo albero, tutta la frutta che cresce nei primi tre anni è vietata completamente, sia di mangiare sia di godere. Ovvero non si può neanche regalare a un non ebreo, non si può neanche dare da mangiare a un animale, non si può dare a nessuno, non si può vendere, non si può avere nessun godimento. Come dice la Torah, arelim lo yachel, sono arelim, sono vietati completamente. Ebbene, continua il Rambam, chi mangia kazait, un olivo, il peso, il valore di un olivo, la grandezza di un olivo, trasgredisce un precetto biblico e riceve 39 frustate. Tra parentesi, la famosa usanza di non tagliare i capelli ai maschi fino all'età di 3 anni è legata al precetto di Orla, poiché la Torah ci dice che noi siamo paragonati all'albero. Siccome l'albero non si può tagliare e raccogliere la frutta, mangiare la frutta per i primi 3 anni, si usa non toccare i capelli, simbolicamente, per i primi 3 anni, di anche di ogni bambino che l'uomo è paragonato agli alberi. Continua il Maimonide dicendo così, che il divieto di Orlà si riferisce sia a Israele e sia anche alla diaspora. Ovunque uno si trova, ha il dovere di non toccare qualsiasi frutta che cresce da un albero per i primi 3 anni, anche nella diaspora. Con una differenza importante, che in Israele, anche se c'è solo un dubbio, non si può toccare la frutta. Bisogna essere sicuri che la frutta non provenga da qualsiasi fonte di alberi che sono stati piantati negli ultimi 3 anni. Per cui se uno non è sicurissimo che della frutta è a posto, allora non la può toccare. Infatti la Rabbanut israeliana ogni anno emettono una lista di frutta e dicono queste frutta sono a rischio, perché ci sono state piantagioni di avocado negli ultimi 3 anni e non si può essere sicuri, bisogna controllare l'origine. Nella diaspora, dice il Maimonide, se una persona non è sicuro, ha solo un dubbio, può darsi, chi lo sa, nel dubbio uno non deve preoccuparsi più di tanto e può mangiare la frutta. Per cui in Israele se c'è un dubbio non si può mangiare, tutta la frutta che ha rischio, che ha dubbio è vietata di essere consumata, tutta la frutta invece che non è minimamente a dubbio perché non sono stati piantati degli alberi di quella specie negli ultimi 3 anni, allora si può consumare senza problemi in Israele. Fuori da Israele non possiamo e non dobbiamo fasciarci la testa senza una base sicura. Se c'è solo una remota possibilità, fa niente, perché il divieto di Orlà nella diaspora e Midrabanan è più leggero di quello che è in Israele e nel dubbio non lo si vieta. Il Sefer HaChinuch, famoso commentatore di tutte le mitzvot della Torah, come abbiamo spiegato più volte, il Chinuch era un grande maestro che ha raccolto tutte le mitzvot della Torah in ordine delle parashot, ovvero divise secondo l'ordine della Torah, e ha dato una spiegazione minimamente basilare su ogni mitzvah della Torah. Si dice che Sefer HaChinuch è stato scritto da un maestro, la quale lui non ha voluto dire il suo nome, ma ci sono diverse possibilità. Comunque sicuramente è stato un grande, grande maestro, e lui ha scritto questo libro per far capire a suo figlio quali erano le spiegazioni semplici, basilari delle mitzvah della Torah. Ebbene, a proposito di questa mitzvah, dice il Sefer HaChinuch, come mai noi non possiamo consumare neanche un frutto dei primi 3 anni? Allora HaChinuch cita il Ramban, il Nachmanide, grande maestro spagnolo, uno dei più grandi cabalisti di tutti i tempi, era più o meno contemporaneo al Maimonide, Rambam. Ebbene, il Ramban, soprannominato Nachmanide, dice così, come mai noi non possiamo mangiare la frutta dei primi 3 anni? Poiché abbiamo il dovere di onorare Hashem con le primizie di ogni cosa. Le primizie della frutta, le primizie del grano le offriamo ad Hashem, le primizie della tosatura le diamo a Hashem, la primizia della nostra vita, uno deve studiare in yeshiva nei primi anni quando è giovane, le primizie della giornata, l'inizio della giornata che è la primizia la diamo ad Hashem pregando, l'inizio del mese, l'inizio dell'anno, l'inizio della... ogni primizia, ogni inizio di ogni cosa abbiamo il dovere di darlo, onorarlo ad Hashem, perché è l'inizio, la cosa più importante, il migliore. Ebbene, siccome abbiamo il dovere di dedicare, di offrire, di santificare la prima frutta che cresce e andare a mangiare a Gerusalemme, c'è il rischio che la frutta che cresce nei primi 3 anni non sia ancora molto buona, non sia ancora molto ben formata. Allora dice il Nachmanide, che viene riportato nel Sefer HaChinuch, che Hashem ci ha vietato di mangiare la frutta dei primi 3 anni in modo tale di portare a Gerusalemme solamente la frutta del quarto anno, ovvero una frutta già ben formata, con un bel colore, una frutta di qualità. Solo questa frutta è degna di essere mangiata a Gerusalemme, di essere offerta ad Hashem. Allora la Torah ci deve evitare i primi tre anni, in modo che la prima frutta che mangeremo di questo albero nuovo sarà quella del quarto anno, che mangeremo solo a Yerushalayim, nella casa di Hashem, e la offriremo ad Hashem. Per questo aspettiamo ben tre anni e non tocchiamo niente, dobbiamo buttare tutta la frutta di questi primi tre anni. Per cui, dice il Nachmanide, che oltre a questo concetto qui, che la frutta dei primi tre anni potrebbe essere molto liquida, molto poco consistente, non bella abbondante e non anche molto sana per il corpo. Per cui c'è anche una questione di sanità, di mangiare la frutta sana che ti fa bene, che è bella ricca, che è piena di zuccheri. Ebbene, dice il Nachman ed un'altra cosa, che può darsi che molti alberi nei primi tre anni non daranno della frutta, perché magari un frutto ci mette un anno, due anni, tre anni. Per poter fare in modo che la frutta che si mangia a Jerusalem sia uguale, allora la Torah ha deciso il quarto anno. Perché sennò una volta una porterà la frutta del primo, una volta porterà del secondo, perché magari un albero nel primo anno non dà della frutta. Una volta una portata del terzo, allora l'altro ha detto quarto anno, così tutti sono uguali, tutti gli alberi, si offre a Gerusalemme la frutta uguale di tutti gli alberi, quella frutta che è cresciuta nel quarto anno. Così dice il Sefer HaChinuch a proposito della mitzvah di Orlà. Come di consueto, abbiamo l'usanza di raccontare un aneddoto all'inizio della lezione, e qui racconteremo un racconto sempre degli ebrei di Helm, che erano sempre famosi per le loro storie, per quanto come si prendevano in giro questi ebrei di Helm, un racconto che è legato alla lezione di stasera. Questi ebrei di Helm, che sempre si trovavano nella zona della Polonia, Russia Bianca, erano a un certo punto stanchi della loro reputazione. Erano sempre presi in giro, gli ebrei di Helm sono ignoranti, sono poco intellettuali. Allora un giorno si radunano gli ebrei e decidono di mandare un emissario da Helm alla città di Vilna, che era la casa di grandi studiosi, grandi talmudisti, grandi personaggi, e capire come mai in quella città tutti fossero così intelligenti, così studiosi. Cos'era il segreto della loro grandezza, della loro grande reputazione? Scelgono un emissario e lo mandano, e questo parte in viaggio per scoprire perle di saggezza, per scoprire nuovi orizzonti e capire come potranno trasformarsi anche gli abitanti di Helm. Così scelgono uno dei più intelligenti della città, il quale questo fa un grande viaggio, finalmente arriva a Vilna. Stanco dal viaggio, la prima cosa che fa, va al tempio, si ferma lì, si riposa un attimo. Gli viene incontro il Shamash, colui che si occupa delle Bet Knesset. Lo accoglie il Shamash, gli dice: senti, quale buon vento, come mai sei di qua, da dove arrivi, cosa vi sei venuto a fare? E questo gli racconta che lui viene da Helm, che loro sono fatti in una certa maniera, sono famosi per essere poco intelligenti, loro vogliono cambiare questa reputazione, questa loro identità, per cui è stato mandato lui, che è uno dei più intelligenti della città, per capire il segreto di Vilna e riportarlo a casa. Questo Shamash ha subito capito con chi aveva a che fare, che non era una persona proprio dei più intelligenti. Allora dice: guarda, ti spiego tutto io, rimani qui, non devi andare da nessuna parte. Se vuoi capire il segreto della città di Vilna, Vilnius, come viene chiamata. Io ti farò un indovinello e quando tu capirai la profondità, il significato di questo indovinello, capirai tutto. Potrai tornare a casa, portare una saggezza, un nuovo sistema di vita, una nuova identità e sicuramente la vostra reputazione cambierà. Dici, bene, sono qui, raccontami tutto. Gli dici, indovinello è così. Chi è quella persona che è figlio di mia madre, ma non è mio fratello? E lui rimane scioccato. È figlio di sua madre, ma non è suo fratello. Com'è possibile? Se figlio di sua madre è suo fratello, e ci prova in tutte le maniere, cugino, nipote, fratellastro, niente da fare. Non riesce a capire chi è. Ci pensa a lungo, dice, non riesco a capire, dimmelo te. Gli dice, questa persona sono io. Io sono figlio di mia madre, ma non sono mio fratello. Questo qua dice, che storia incredibile, che luce che mi hai dato, mi hai illuminato la mia vita. Adesso io tornerò a casa e farò una trasformazione collettiva. E così fiero torna subito a casa, si reca, arriva in città, tutti lo accolgono, bentornato, raccontaci cosa hai scoperto, ci ho fatto una scoperta incredibile. E così tutta la città in breve tempo si raduna nella sinagoga come si usava sempre, che era il luogo di raccolta, di incontro. Tutti arrivano, gli dicono, cosa hai imparato a Vilnius? Raccontaci, cosa possiamo fare per cambiare? Dice, io ho imparato una storia incredibile e profondissima, che una volta che voi la capirete, le vostre vite cambieranno. Tutti sono impazienti di ascoltare la storia, di capire il segreto. Raccontaci tutto. E questo racconta la storia. Chi è la persona che è figlio di mia madre, ma non è mio fratello? E tutti quanti iniziano a riflettere, a chiedere, a valutare, a rispondere, nessuno ci arriva. E in tutte le maniere ci provano a raggiungere questa risposta, ma non ce la fanno. Arriva il rabbino della città e dice, io lo so. Dice, questo sei te, tu sei figlio di tua madre e non sei fratello di te stesso. Allora il messaggero di Helm dice al rabbino, no, non sono io, è il Shamash di Vilna, è lui figlio di sua madre ma non fratello di se stesso, non sono io quello. Ebbene, nella vita, spesso noi acquisiamo un'identità che non è la nostra. E per qualsiasi ragione, comodità, o perché noi ci facciamo troppo condizionare dall'esterno, come vedremo dopo, pensiamo, ci illudiamo che questa è la nostra identità. Praticamente noi ci camuffiamo di un'identità che non è nostra. Così come i vestiti si cambiano, anche le identità, le apparenze di ogni persona possono essere modificate. Però ci sono i vestiti che si cambiano perché sono esterni, sono qualcosa in più a noi. E poi c'è un vestito che Dio ci ha dato, che è la nostra pelle, che in realtà all'inizio della creazione il corpo era fatto come tutto come di unghia. Tutto il corpo era diverso. E poi dopo quel peccato, allora l'unghia si è ristretta solamente alle punte delle dita dei piedi e delle mani. Questo abito che, chiamiamolo pelle, chiamiamolo unghia, come era prima, questo abito è un abito che non si può cambiare. È la nostra essenza, è qualcosa che non è un abito. Questo a livello fisico, a livello spirituale, a livello sentimentale, a livello emotivo, a livello psicologico. Ognuno ha un abito che è la sua essenza, che vedremo tra poco, e poi ha delle emozioni, dei sentimenti, degli aspetti che sono degli atteggiamenti che si acquisisce in momenti particolari, che si possono acquisire in momenti in cui noi ci facciamo condizionare dall'esterno. Ebbene, in questa lezione, come anche nella storia che abbiamo raccontato prima, parleremo di questo argomento. Come si può mantenere la nostra profonda identità in qualsiasi momento della vita? Nei momenti più stressanti, nei momenti difficili di corsa, siamo a rischio. Spesso noi ci lasciamo andare e non ragioniamo secondo la nostra natura, secondo la nostra essenza. Ebbene, il precetto biblico riguardante la frutta, la orla, eccetera, come vedremo tra poco, ci insegnerà come affrontare questo problema psicologico e poter rimanere sereni e non farci influenzare dall'esterno, anche nei momenti più critici della giornata e della vita. Così come nella storia di Helm, quella persona, quell'emissario che era stato scelto per andare a capire il segreto di Vilna e come trasformare la sua città, alla fine lui dice: non sono io, è quello lì. Ovvero, nella vita, spesso noi, quando ci troviamo davanti a una situazione, invece di guardare noi stessi e dire sono io, cos'è la mia identità, cosa direbbe la mia essenza riguardo a questo argomento, rischiamo di cadere in un classico modo di pensiero molto diffuso nel mondo: cosa pensa Tizio, cosa pensa l'altro, cosa pensa quell'altro, cosa dicono i giornali, cosa dicono i politici. Non sono io, è quello lì, è Shamash di Vilna, il figlio di sua madre, ma non è suo fratello. Per cui la mitzvah di Orla, come la analizzeremo tra poco, ci aiuterà a capire un po' meglio come vedere il mondo secondo la nostra natura, secondo la nostra identità, secondo la nostra essenza. Per capire tutto questo, introdurremo adesso un nuovo concetto che riguarda le regole di Orla. Quando un frutto di Orla si mischia con dell'altra frutta che non è Orla, io ho una mela di Orla, un arancio di Orla, un kiwi di Orla, e questo arancio cade insieme ad altri aranci. Cos'è la halakha? Posso mangiarli tutti o devo buttarli tutti? Secondo la Torah, basterebbe che un arancio di Orla cada dentro due aranci non di Orla, io posso mangiare tutto. Si chiama bitul berov, annullamento nella maggioranza. I maestri, i chachamim, mi hanno detto che non basta uno su due per annullare, ma ci vuole uno su 200. Siccome Orla è molto severa, la Torah ha detto che la frutta di Orla non solo che non si può mangiare, ma non si può neanche godere, non si può neanche regalare, non si può neanche vendere. Se uno ad esempio ha ricevuto il regalo del maiale, che è una cosa super taref, uno lo può regalare a un non ebreo, lo può regalare a qualcun altro, non c'è nessun problema. Mentre la Orla non si può regalare a nessuno, bisogna eliminarla, come il Hametz di Pesach va eliminato. Allora i Chachamim hanno detto che la frutta di Orla, per annullarsi, deve esserci un rapporto 1 a 200, ovvero se cade una mela in 200 mele non di Orla, Allora, tutte le 201 mele, io ne ho una di Orlà che cade in 200 non di Orlà, ho 201 mele mischiate, le posso mangiare tutte. Se io invece ho 199 mele non di Orlà e mi cade dentro una mela di Orlà, devo buttarle tutte, non posso mangiarne neanche una, perché Chachamim hanno detto che siccome il divieto di Orlà è talmente severo che è vietato anche di godimento, non basta il classico sistema conteggio di annullamento che è 1 a 60, perché di norma quando io ho due cose vietate basterebbe un sessantesimo, il rapporto da 1 a 60, per essere considerato nullo. Se mi cade una goccia di latte in 60 gocce di carne, o di più 60 gocce di carne, minimo 60, ma se è anche 1 a 100 ancora meglio, allora io posso mangiare tutta la pentola. Se mi cade, non so, un cucchiaio di latte dentro una pentola di carne, allora io devo assicurarmi che nella pentola di carne ci siano 60 volte di più di quel cucchiaio di latte. Come mai di solito qualsiasi divieto basterebbe il rapporto 1 a 60 e su Orlà è 1 a 200? Perché la Torah ha vietato Orlà anche il godimento, perciò il rapporto è 1 a 200. La verità è anche carnelato è 1 a 200. E anche la carne latte è vietato di godere. Però la carne di per sé e la latte di per sé non sono vietati, il loro miscuglio diventa vietato, anche in godimento, ma solo il loro miscuglio. Per cui i Chachamim nel carne e latte non sono stati molto severi, ma nella Orlà hanno detto 1 a 200. Se per caso uno gli è scivolato l'arancio di Orlà dentro una cesta dove ci sono 199 aranci, e adesso ce ne sono 200 con quello di Orlà, uno dice, mamma mia, adesso devo buttare tutti questi chili di aranci, è un disastro, una perdita incredibile, è vietato, baltashchid, buttare. Cosa faccio? Prendo un altro arancio non di Orlà, lo butto dentro, e così cambio la proporzione, invece di essere 1 a 199 diventa 1 su 200. Si può fare questa cosa qua o no? La Halakha dice di no. En mevatlin isur lechatchila. Per cui, se mi trovo una mela caduta, un kiwi caduto in 199 kiwi, non di Orlà, non posso buttarci dentro un altro per annullare, perché io causerei l'annullamento di quell'arancio o quel kiwi di Orlà. Questa halakha è assai importante nelle leggi di Rabbanù, di kasherizzazione, perché spesso ci capita di trovare degli alimenti dove potrebbero esserci dei problemi di ingredienti non kasher. Però siamo sicuri che la proporzione di questi alimenti si trovano in una misura talmente piccola, bassa, meno di 1%, e le volte ti mettono dei coloranti, degli addensanti, cipande, non so che cosa, che sono talmente piccoli di quantità che sono meno di 1%, per cui sono meno di un sessantesimo. Allora si può forse mangiare un prodotto che sappiamo che c'è dentro qualche ingrediente vietato, ma in una proporzione minore a quella vietata secondo la Chachamim, ovvero 1,60. La Halakha dice, dipende chi ha fatto questo prodotto. Se è stato fatto da un non ebreo, il non ebreo ha fatto queste caramelle per la maggioranza, che non sono ebrei. E noi sappiamo che quando si fanno le caramelle, ad esempio, si usa oliare le pareti delle pentole, dove si crea l'impasto, con qualche grasso oglioso che faccia sì che le caramelle non si appiccicano sulle pareti. E probabilmente questo olio, questo grasso animale, probabilmente si trova in una proporzione che è meno di un sessantesimo, che è meno di 1%, sarà meno 0,01%. Per cui mi trovo davanti una caramella che so che può contenere una minima parte di grasso animale, ma so anche che è meno di un 60esimo, per cui batterebbe Shishin. Siccome questa caramella è stata prodotta per la maggioranza da un non ebreo, secondo molte opinioni, Rav Ovadia Yosef ed altri dicono che si può mangiare. Se però la caramella è stata fatta da ebrei o per ebrei, allora per forza bisogna chiedere e pretendere che si usino solamente ingredienti kasher. Se è stata fatta da non ebrei, per la maggioranza che non sono ebrei, cioè non c'è una produzione speciale per ebrei, ma così, secondo diverse opinioni si può consumare questo alimento pur sapendo che c'è dentro qualcosa di vietato perché è stato annullato, e questo annullamento è stato fatto in maniera volontaria, non involontaria a posteriori, è caduta una mela, è caduto un arancio, no, la produzione è fatta in quella maniera ma viene permessa. Allora la lettura ci dice che non si può causare l'annullamento di un frutto. La Mishnah ci insegna, a proposito di questo, qualcosa di molto interessante. Dice la Mishnah di Orla, primo capitolo, sesta Mishnah. Io ho un campo dove ci sono tanti alberi. Questi alberi sono tutti alberi vecchi che hanno 20, 30, 40 anni. Nel mio campo ho piantato dei nuovi alberi, per cui ho centinaia di alberi di aranci vecchi e ne ho un paio che sono recenti, che sono nei primi 3 anni. Se io mi sono dimenticato e non mi ricordo più quali sono gli alberi recenti, non riesco a riconoscerli, non si vede una grande differenza, supponiamo, allora non so come fare, da dove raccolgo? Qualsiasi frutto raccoglierò, c'è il rischio che sia un frutto di Orla. Dice la Mishnah di Orla, capitolo 1, Mishnah 6, che se io ho un campo dove ci sono tanti alberi, e all'interno di questo campo ci sono degli alberi che sono Orla, ma non so quali sono, non posso raccogliere neanche un frutto da tutto il mio campo. Non posso prendere neanche un frutto, perché? Perché non so qual è. Allora, siccome non so qual è, raccogliendo qualsiasi frutto c'è il rischio che sia Orla. E se io raccolgo un frutto che è Orla e lo mischio dentro il calderone, succede che io causerò un annullamento. Non posso causare un annullamento. Per cui, se io raccolgo in maniera volontaria e causo l'annullamento, vietato, perché è mevatlimi sulla khatkhira. Se invece io ho raccolto, e per sbaglio ho raccolto anche da quell'albero lì, non so da quale albero ho raccolto, ma forse ho raccolto anche dell'albero di Orla, in questo caso a posteriore noi diciamo che c'è un annullamento 1 a 200. Per cui anche questo annullamento di 1 a 200 è fattibile solo quando le cose sono mischiate. Ma se le cose sono ancora separate, la frutta ancora si trova nell'albero, in questo caso non c'è un miscuglio e non c'è neanche la possibilità di annullare. Neanche a livello 1 a 200, perché la frutta è separata, ognuno è per conto suo. E qui chiedono ai commentatori una domanda. Dicono i commentatori, perché non si può raccogliere questa frutta di tutto questo campo? Perché non vogliamo causare l'annullamento in maniera deliberata di quella frutta che ho là. Non volendo causare questo annullamento, non possiamo raccogliere niente. Ma in realtà, chiedono tutti i commentatori insieme, questo albero che si trova nel campo, lui è già annullato. Perché io nel campo ho 200 e passa alberi, ho 500 alberi, ho 1000 alberi, non di orla, vecchi 30 anni, e ne ho uno nuovo che è orla. Ebbene, siccome c'è nel campo già un miscuglio e un rapporto di uno di orla con più di 200 che non sono orla, e io non so qual è tutto mischiato, allora per quale ragione non posso raccogliere neanche un frutto di tutto il campo? Perché c'è il rischio che forse uno di questi orla io causerò il suo annullamento, l'albero è già annullato, è già mischiato nel calderone. Per cui, perché non posso staccare neanche un albero da tutto il mio campo? Rashi, nel trattato di Gittin, pagina 54b, dice così. Perché non si può raccogliere? Poiché fin quando la frutta si trova sull'albero, nella sua radice, dove è cresciuta, ha un valore talmente grande che non può annullarsi. Non è mischiata al resto, perché si trova sul suo albero, sulla sua radice, sulla sua origine. Perciò, quando uno va a raccogliere questa frutta e la stacca dal suo albero, dalla sua radice, dalla sua origine, lui in quel momento causerebbe l'annullamento di quella frutta. In altre parole, se la frutta si trova attaccata all'albero, non è mischiabile con il resto, non è annullabile nel calderone. Solo nel momento in cui noi stacchiamo la frutta e la dividiamo dalla sua origine, dalla sua sorgente, dalla sua origine, radice originaria, in quel momento la frutta si mischia insieme al resto e in quel momento noi causeremmo un annullamento a priori e non si può causare nessun annullamento a priori. Così spiega Rashi il perché, del quale dice la Mishnah che se c'è un solo albero dentro anche 1000 alberi, un campo enorme, ci sono migliaia e migliaia di alberi, ma ne ho uno solo nuovo, recente da qualche parte, e non riesco a capire dov'è, non mi ricordo più. Magari quegli alberi sono alberi non così grandi, così estesi, per cui non si nota la differenza. Ebbene, io tutta la frutta di quel campo di migliaia e migliaia di alberi non la posso raccogliere, perché nel momento che io la raccoglierei, causerei l'annullamento anche della frutta di quel solo albero di orla che c'è in tutto questo grande campo. Cosa ci sta dicendo Rashi? Rashi qua ci vuole dire che fin quando la frutta è legata alla sua origine, fin quando una creatura come la frutta, e così per ogni altra creatura, è legata alla sua fonte originale, riceve ancora vitalità e continua ancora a crescere, perché la frutta nell'albero cresce e riceve vitalità, continua a maturare, quella frutta lì non è mischiata al resto, è autonoma, è indipendente, è importante, è forte, è intoccabile e non può mischiarsi con niente. Se però la stacchi dall'albero, la togli dalla sua origine, la togli dalla sua fonte vitale, che è l'albero, in quel momento la frutta è vulnerabile, è mischiabile al resto e causeresti l'annullamento di quella frutta perché se ne mischierebbe il rapporto 1 a 200 o più anche di 200, e quella frutta, mischiandosi con un rapporto 1-200, si annullerebbe. E non si può causare l'annullamento di alcuna frutta in maniera volontaria a priori. Ebbene, analizzando questo precetto, alla luce di come è stato spiegato, secondo Tzafnat Paneach, il grande Gaon Vagachover sulla Parsha di Tzav, capitolo 6 e 11, e come viene anche approfondito nell'Likut Sichot del Rebbe di Lubavitch, terzo volume, in un discorso fatto il 12 di Tammuz 1954. Ogni creatura, fin quando è legata alla sua origine, non è toccabile, non è vulnerabile. Ma quando uno si stacca dalla sua origine, in quel caso lì, è a rischio. Se una persona vive in funzione del pensiero degli altri, è fortemente condizionato dal pensiero, dall'opinione degli altri, ebbene questa persona, ci dice la Torah, è staccata dalla sua origine, non è collegato alla sua anima, non è collegata alla sua fonte che è Hashem, perché tramite la nostra anima, quando noi ci leghiamo alla nostra anima, l'anima non è altro che una parte di Hashem, noi siamo legati alla nostra fonte che è Hashem. Quando noi siamo legati alla nostra fonte, non siamo attaccabili, non siamo vulnerabili, non siamo mischiabili. Vi do un esempio di quello che stiamo spiegando. Ogni persona nella vita deve affrontare problemi, pressioni, pressione sul lavoro, sul fronte economico, pressione sul fronte psicologico, bambini, famiglia, bambini, moglie, discussioni. Delle volte si passano degli anni e si accumula sempre più pressione, sempre più tensione, diventa sempre più difficile. Diventa sempre più difficile far fronte agli impegni della vita, agli impegni di lavoro, ai debiti, alla recessione che sempre si fa più forte, pagare tutti gli stipendi dei suoi dipendenti. Ebbene, come si può riuscire a rimanere tranquilli, forti, a non farsi prendere dall'attenzione, perdere la testa, a diventare furiosi, ma come si può? Come si fa veramente a mantenere un giusto equilibrio? Dice la Torah, a proposito della frutta di Orlà, Mechubar lo batil. Quando sei legato all'albero, non sei mai annullato. Quando stacchi il frutto dall'albero, allora si può mischiare, si può annullare con il resto. Ma se una persona è sempre legato, è sempre forte nella sua identità, nella sua immagine, e non vive secondo quel che dicono gli altri, non vive in funzione dei pensieri altrui, è legato alla sua anima, alla sua essenza, lui non può essere annullato, non può essere condizionato dai problemi, dalle pressioni, dagli stress, perché la sua vita è una vita forte, la sua identità è chiara. Vi spiego cosa intendo meglio. Il momento più importante della giornata è quando uno si alza. Sono le persone che quando si alzano la mattina, la prima cosa che fanno, riflettono, perché si sono alzati, cos'è la mia identità, dicono Modani, grazie a Shem per avermi dato l'anima, fanno una preghiera, si collegano con la propria identità e iniziano la giornata con dei valori interni che vengono da dentro, con chiarezza e limpidità, di cosa loro vogliono fare alla vita, di cosa significa la vita per loro. queste persone, tutti i venti del mondo non possono fargli niente, tutti gli stress, problemi, disagi, rimangono tranquilli, perché siccome loro vivono e iniziano la giornata, che è il momento più importante della vita, è l'inizio di ogni cosa, è l'inizio di ogni giornata, lo iniziano con se stessi, con la propria identità, anche quando arrivano i problemi dall'esterno, uno rimane forte perché vive con la sua identità, non con l'identità degli altri. Ma quando uno inizia la giornata e si fa già condizionare dagli altri, allora uno inizia la giornata accendendo la radio, poi accende la televisione, poi guarda l'email e poi va su internet. Cosa fa questa persona? Allora inizia a sentire cosa dicono gli altri, inizia a pensare secondo la mente degli altri, inizia a funzionare secondo quello che ha sentito in giornale, alla radio, poi riceve un'email che lo irrita. E lui dice, ah, guarda questo qua come ragiona, guarda cosa fa, gli risponde subito, guarda, stai sbagliando. Ebbene, lui ha iniziato la giornata non secondo quel che lui è, quel che la sua anima gli dice di essere, ma secondo secondo quello che gli ha detto l'altro, quel politico, quel giornalista ha detto in televisione, secondo quell'email che l'ha fatto arrabbiare, lui si è fatto condizionare, allora lui ha iniziato la giornata secondo un condizionamento immediato dall'esterno, da una stupidata che gli ha scritto qualcosa a qualcuno. Quando uno inizia la giornata vivendo secondo il suo esterno, non secondo la sua identità, pensando a se stesso, alla sua anima, alla sua elevazione, al significato della sua vita, quando uno inizia la giornata con l'esterno, tutta la sua giornata sarà condizionata dall'esterno. Così anche quando una persona inizia la giornata mangiando, ovvero col piacere del cibo, accontentando i suoi piaceri materiali. L'Alakha dice che prima di mangiare bisogna pregare, bisogna ringraziare il Padre Eterno per averci dato l'anima, bisogna connettersi con noi stessi. Ebbene, quando una persona inizia la giornata mangiando, ma non mangiando qualche cosina minimale, irrisoria per pregare meglio, ma per il piacere di mangiare, questa persona ha iniziato la giornata non con la sua identità, con la sua anima, con la sua essenza, con la sua figura, no, ha iniziato la sua giornata accontentando qualcosa di secondario, qualcosa di esterno, un piacere materiale, il mangiare. Questa non è la mia essenza. E se io voglio vivere la mia vita rimanendo attaccato all'albero, alla mia radice, alla mia origine, devo far sì che l'inizio e la base della mia vita non siano basate su cose esterne, su cose secondarie, su cosa dice quel giornalista, su cosa mi ha detto quello nell'email, sul piacere materiale del mio corpo, su cose secondarie. Perché? Perché se io vivo in funzione degli altri, delle cose esterne, e la mia identità diventa la loro identità, quello che loro pensano diventa, io prendo questo abito e lo faccio diventare mio, ma un abito deve rimanere un abito, che si può cambiare. Se io sento qualcosa che non è mio, dico sì, non è la mia essenza è un'altra, è la mia anima, il piacere della mia anima. Ebbene, se io prendo un abito e lo faccio diventare mio, che questo diventa come parte del mio corpo, come la mia pelle, tutta la mia vita diventa condizionata in funzione dell'esterno. E quando ci sono problemi esterni, disagi, complicazioni, ci dice la Torah, se tu vivi e dai importanza notevole all'esterno, appena ci sarà un problema, tu scoprirai. Ci sarà pressione, recessione, debiti, non riesci a andare fuori di testa. Perché? Perché non sei collegato a te stesso. Non hai le radici solide, non hai le radici piantate profondamente. Come dice il primo capitolo dei Salmi, come un albero che può essere demolito dal vento, non sei solido. Vi do un esempio molto bello. In ebraico santo si dice kodesh. Kodesh vuol dire santo. Kodesh vuol dire anche staccato, separato dal resto. Come si dice in ebraico non santo? Chol. In italiano non c'è un concetto parallelo a chol, perché in italiano si direbbe santo e profano. Ma profano vuol dire opposto di santità. Invece in ebraico chol non vuol dire opposto alla santità, vuol dire non santo. Diciamo che nelle lingue non ebraiche, latine o altre, è difficile trovare la parola non santo. Si dice non santo, mentre in ebraico c'è proprio la parola chol. Cosa vuol dire chol in ebraico? Chol vuol dire sabbia. Sapete cos'è la sabbia? La sabbia è un luogo dove non puoi piantare niente, non può crescere niente. Uno dei miracoli di Israele, che ieri ha compiuto 61 anni, da quando è stato fondato, Baruch Hashem, è stato quello di trasformare la sabbia in terra, deserto in piantagioni. Cosa vuol dire chol in ebraico? Vuol dire sabbia. Per cui cos'è qualcosa che non è santo? È un qualcosa che non è piantato, che non è piantabile. Un qualcosa che non ha la radice. In inglese si direbbe rootless. Qualsiasi cosa che non può avere una radice, che non può avere modo di essere legato, piantato, che avere i piedi per terra, questo si chiama chol, vuol dire non santo. Per cui cosa è una cosa che è santa? È un qualcosa che è legato alla sua origine, è un qualcuno che vive la sua vita in funzione di se stesso, della sua immagine, della sua identità, della sua anima. Non secondo quello che ha detto quel giornalista, secondo quello che ha inventato quello stilista, allora io devo subito cambiare in funzione di quell'altro stilista, di quell'altro, pensa di quell'altro moda, di questo qua, di quello lì, quel giornale. Questo tipo di vita è una vita senza identità, una vita chol, come la sabbia, che non ha piantato niente, non ha nessun legame con la profondità di se stesso, con la sua identità. Per cui noi impariamo quanto siano importanti questi momenti della vita, ma importante in particolare i primi momenti del giorno, quelli con la quale noi iniziamo l'impronta che daremo tutto il giorno. Se noi la iniziamo col piede destro, la iniziamo con la nostra identità, noi siamo sicuri di poter continuare e superare tutti gli ostacoli della giornata con una forte identità, perché tutti i venti del mondo non potranno buttarci giù, non potranno condizionarci, se noi avremo un legame con la nostra essenza, perché noi vivremo secondo noi stessi, secondo la nostra interno, non secondo l'esterno. E quando uno vive non secondo l'esterno, quando arrivano i problemi dell'esterno, non lo toccano, non lo condizionano, perché lui non vive in funzione dell'esterno. E questo concetto è importante tutto il giorno, ma in particolare all'inizio di ogni cosa. All'inizio della giornata, all'inizio della settimana, Motzei Shabbat, quando noi iniziamo la settimana, la iniziamo con un Melave Malka, con una storia ebraica, una storia chassidica. Quando noi iniziamo il mese con Rosh Chodesh, festeggiamo Rosh Chodesh, iniziamo l'anno con Rosh Hashanah, l'inizio di ogni cosa è l'impronta che darà a tutta quella cosa lì. L'inizio dell'anno è l'impronta di tutto l'anno. Se uno inizia l'anno pensando, riflettendo e comunicando con la propria anima, con la propria identità, con la propria essenza, tutto l'anno sarà un anno condizionato, un anno che continuerà questa scia che è stata iniziata all'inizio dell'anno. Per cui è importantissimo l'inizio della giornata, che è quello che dà un effetto a tutta la giornata. Per questa ragione, ci dice la Torah, che la frutta, quando è attaccata all'albero, quando è attaccata alla propria origine, alla propria essenza, non può annullarsi, non può mischiarsi, non può perdersi. E allora non puoi raccogliere questa frutta se c'è il rischio che causerai l'annullamento di quella frutta mischiandola con il resto. Troviamo nella Torah un verso che dice: io vi ho scelto non perché siete numerosi, perché siete quantitativamente numerosi agli altri popoli, ma perché siete una minoranza. Hashem ha scelto benessere perché sono una minoranza, vuol dire essere minori, una minoranza, è un pregio. Rashi spiega che Chiatem Hamad Mikolamim vuol dire non solo minoranza, ma perché vi fate minori, siete per l'umiltà che avete, perché dovete avere l'umiltà. Ebbene, gli ebrei nel mondo a livello di percentuale sono meno di 1%. Non solo che il numero è piccolissimo, ma sono sempre stati sotto persecuzioni, sotto tiro, da un paese all'altro, scappare di qua, scappare di là. Inoltre, la Torah stessa dice che bisogna andare secondo la maggioranza. Se hai un dubbio, vai secondo la maggioranza. Se hai un tribunale, vai secondo la maggioranza. Acharei rabim la'atot, dice la Torah. E allora come mai gli ebrei non sono stati annullati nelle nazioni? Essendo talmente piccoli, essendo una minoranza, che sono sempre stati perseguitati. Perché? La risposta è mechubar lo batil. Quando la frutta è attaccata al suo albero, alla sua origine, non si annulla mai. Non solo che gli ebrei non sono stati annullati dagli altri popoli, cosa che i più grandi storici non hanno mai potuto spiegare, che non ha nessuna logica, un popolo così piccolo, così perseguitato, afflitto, è riuscito a mantenere la sua identità. Al contrario di tutti gli altri popoli, molto più grandi, numerosi e meno perseguitati, meno afflitti, che si sono persi, che non ci sono più. I Fenici di una volta, gli Egizi di una volta, non ci sono più. Ebbene, cari amici, se noi ci identifichiamo con le forze esterne, se noi vogliamo identificarci comportandoci come gli altri popoli, con gli abiti degli altri popoli, con i costumi degli altri popoli, pensando come gli altri popoli, paragonandoci a loro, volendo essere come loro, noi diventiamo una piccola minoranza, siamo nulli, siamo niente, siamo lo 0,01. Allora non abbiamo nessuna possibilità logica di sopravvivere e di rimanere nelle generazioni, di rimanere integri come popolo. Ma quando noi ci identifichiamo secondo la nostra essenza, secondo la nostra anima, secondo la nostra radice, così come la nostra anima, che è una parte di Hashem, è eterna, non è divisibile, non è cambiabile, non è mutabile, perché è una parte del Creatore, quando noi viviamo in funzione secondo le esigenze della nostra anima, e ciò che rappresenta la nostra vita è la nostra anima, i nostri valori spirituali, non il mangiare, il bere, dormire, divertimenti, ebbene, allora noi siamo legati alla nostra radice. La nostra vita è la nostra radice, siamo legati all'albero, come il frutto all'albero. In quel caso lì non possiamo mai essere travolti, assimilati dagli altri popoli, mischiati. Perché? Perché così come la radice non cambia mai, è infinita, eterna, una parte di Hashem, così anche noi diventiamo eterni, perché noi viviamo secondo la nostra radice, legate alla nostra radice, legate alla nostra profonda identità. Dice il verso: Kol Israel yesh lehem chelek l'olam haba. Tutti Israel avranno una parte nel mondo futuro. Sheneemar, come è scritto, Ve'amech kolam tzadikim, il tuo popolo sono tutti tzadikim. Leolam Yeshua Arz, per sempre loro erediteranno la terra. Netzer Matai, il germoglio delle mie piantagioni, le opere delle mie mani, ma sei adai le hipper, che mi orgoglio. Dice il verso, famoso verso, che Bene Israel, loro avranno sempre una mabà. Quando? Quando saranno il germoglio delle mie piantagioni. Quando saranno la frutta che è legata all'albero, che è legata alle sue origini, che è legata alla propria anima, alla propria identità. In quel caso di Bene Israel sono inattaccabili dagli altri popoli, non possono essere travolti, perché non sono più paragonati in proporzioni simili, non siamo più una percentuale di un quantitativo minimo. Il nostro valore non è più a percentuali, cambia il criterio di valore, diventa un valore qualitativo e non quantitativo. A livello di quantità siamo niente, ma quando noi siamo legati alla nostra anima, alla nostra essenza, ai nostri valori, allora ci trasformiamo in un'identità superiore, e quanto siamo piccoli a livello di quantità, questo non ha importanza, perché a livello di qualità abbiamo una funzione, una missione, un'identità, e diventiamo legati ad Hashem. Si racconta di un uccello ferito che diventa una preda molto facile per i cacciatori, perché non riesce a volare bene e lo possono colpire facilmente, perché non può più correre, volare, scappare. Cosa fa questo uccello? Per non essere colpito, si atterra e si appoggia sul trono del re. Chi mai oserà colpire un uccello sul trono del re? Nessuno. Quando uno è debole, quando un popolo è una percentuale minima, piccolissima, l'unica cosa che gli può dare forza, consistenza, per poter continuare tutte le generazioni, è quando si appoggia sul trono del re. La sua forza non è più una forza personale, privata sua, ma è la forza del re che lo protegge. Quando Bene Israel sono legate alla propria origine, la loro essenza non è più una cosa quantitativa, ma diventa un'essenza qualitativa legata alla propria funzione in questo mondo, alla propria missione, legata all'anima, legata ad Hashem, che una parte dell'anima è una parte di Hashem, e automaticamente non sono più attaccabili, modificabili, perché diventiamo come un albero che si trova, diventiamo come un frutto che è attaccato all'albero, che non può mai confondersi, non può mai mischiarsi, non può annullarsi. E questo è il significato allegorico della mitzvah di Orla, che noi non possiamo staccare neanche un frutto, quando ci sono migliaia di alberi, ma uno solo di Orla, perché noi non siamo sicuri che andremo a staccare quel frutto di Orla, e noi causeremo l'annullamento di quel frutto di Orla. E solo quando si stacca, si causa l'annullamento. Ma fin quando l'albero si trova mischiato anche a centinaia di migliaia di alberi, finché la frutta si trova dentro l'albero, sull'albero, non è mischiata, non è attaccabile, non è mischiabile e non è annullabile. Allora la Torah prevede che se uno non sa qual è l'albero di Orla, non può staccare neanche un frutto da tutto il campo. Vi voglio dare un consiglio. Oltre a quello di avere un'identità molto forte, di alzarvi la mattina e dire Modeani e riflettere sulla vostra anima, e non buttarvi subito davanti alla televisione, alla vostra email, internet, o buttarvi davanti a un piatto di mangiare, a contattare i nostri piaceri materiali. Svegliamoci la mattina e colleghiamoci con il nostro profondo interno. Un'altra cosa molto importante, se avete un campo dove ci sono migliaia e migliaia di alberi, o centinaia anche, e vi viene l'idea di voler piantare un altro albero nuovo, assicuratevi di sapere benissimo dove l'avete piantato, perché sennò rischierete di perdere per 3 anni il raccolto di tutto il vostro campo, solo per un singolo albero nuovo aggiunto. Speriamo presto di arrivare ai giorni in cui la luce di Hashem dominerà il mondo, le nostre anime domineranno i nostri corpi, le nostre vite saranno legate alle nostre radici, alle nostre anime, e il mondo non valuterà più i parametri in funzione ai quantità, ma in funzione alle qualità. La qualità di ogni cosa è quello che conta. E speriamo presto di arrivare ai giorni in cui si vedrà l'essenza del mondo, l'essenza dei nostri corpi, e la missione di Am Israel sarà terminata, poiché tutto il mondo vedrà la divinità, vedrà Hashem con i propri occhi materiali, bimera be'emenu. Amen.